Buonasera a tutti, grazie di essere qui per questa riflessione che facciamo insieme su un tema così delicato e di cui forse avrete già fatto indigestioni in questi giorni per tutte le celebrazioni, immagino anche a Verona ci sono state celebrazioni, no? Per chi non so di Verona, immagino che anche a Verona avete fatto celebrazioni, film, la televisione, anche oggi, altri film, un sacco di film. Quella che il mio maestro di Torah, cioè di Bibbia ebraica, sul film è andato, di Bibbia ebraica chiama la memoria celebrativa e si interroga, partendo dalla tradizione ebraica, che senso abbia questo tipo di memoria celebrativa. È il mio punto di partenza, che confesso di aver provato un disagio l'anno scorso, quando io, che insegno qui a Verona, proprio qui all'Istituto Campus Trinci, sono dei miei allievi sparsi nel pubblico, siamo andati tutti insieme a assistere alla giornata del ricordo qui, quella sulle foibe, che mi era parsa veramente, naturalmente sono atti che tutti sappiamo come doverosi, però avevo sommato a un senso che si ripete ormai ogni anno, da pochi anni c'è, cioè la giornata della memoria sembra già un rito che si è consumato. Ecco, mi sembrava un modo per annacquare tutto, annacquare quello che è successo nel caso delle foibe, annacquare quello che è successo nella Shoah. Tutti i conflitti hanno delle proprie specificità, la mia idea è che la Shoah abbia una specificità particolare e che la specificità della Shoah consista, e tenterò di mostrarlo naturalmente nel mio discorso, nel suo universalismo, nel suo valore universale. Se altri conflitti, altri genocidi sono giustificabili, non giustificabili, comprensibili dal punto di vista storico naturalmente, attraverso dinamiche politiche locali, altra cosa invece è la Shoah, che si è candidata per opera degli stessi nazisti ad assumere un valore universale. Il dato di partenza che differenzia la Shoah da altri tipi di sterminio, non si sta naturalmente facendo nessuna classifica di morti, ma semmai volerli sorrogare un valore che è attribuibile a tutte le vittime, il riconoscimento della sofferenza di tutte le vittime, questo vuol dire il valore universale di un evento, un significato che nasce da una specificità e che si può applicare a tutte le altre specificità, a tutte le altre localismi, come si suol dire. Ecco, vedendo queste giornate che si ripetono, questo fatto che per cui se si fa la giornata della memoria sulla Shoah, allora naturalmente bisogna fare anche quella sulle foibe, ma allora un'altra, fino ad arrivare che c'è gente che dice, giustamente ha una sua coerenza naturalmente, perché allora non parliamo di Haiti, perché non parliamo delle vittime di Haiti, non valgono quanto le vittime. Allora io avevo una percezione che tutto si stava annacquando, e allora da lì è iniziata un'indagine, naturalmente una formazione filosofica, ed è da questa prospettiva che poi rifletto sulle cose per riacquistare questa specificità della Shoah, che consiste appunto in questo suo valore universale. Cerchiamo allora di proporre questa tesi che ho messo a titolo del mio intervento: la mistica del nazismo e la specificità della Shoah, dove ciò che definisce la specificità della Shoah sarà proprio, tenteremo di vederlo, la mistica del nazismo, questo aspetto mistico del nazismo che riporta tutto questo conflitto con l'ebreo su un terreno religioso. Ecco, già si capisce un aspetto universalistico che pretende di avere il conflitto nazista stesso. Allora, ecco, io ho fatto un percorso che è parte dalla tradizione ebraica, da come la tradizione ebraica può osservare la Shoah, può osservarla, qual è il punto di partenza di questa osservazione, e soprattutto io penso che solamente circoscrivendo la specificità della tradizione ebraica noi possiamo davvero comprendere la specificità dello sterminio nazista. Solamente parlando dell'ebreo noi possiamo capire il nazista, se no appunto localizzeremo questo conflitto, che mi sembra una tendenza che si sta affermando molto pericolosa. Localizzare, ridurlo ad un evento storico per cui basta una candelina, abbiamo ricordato i nostri morti, tutto a posto, ora si procede tutto come prima. Allora dobbiamo interrogarci su che cos'è l'ebreo, che cosa combattevano i nazisti, qual era il nemico che avevano di fronte agli occhi i nazisti, che cosa significa l'immagine dell'ebreo per un nazista.
Se no, se noi non capiamo questo, non potremo mai capire la specificità di questo sterminio e che cosa vuol dire ricordare questo sterminio, quale compito etico implichi questo sforzo di memoria. Allora partiamo, io direi, dalla, per capire questa specificità della tradizione ebraica, per capire il nemico che avevano di fronte i nazisti dal loro punto di vista, dobbiamo partire dal significato, secondo me, della parola ebreo. Ebreo in ebraico si dice ivri. Il primo che nella Torah, nella Bibbia ebraica, che voi sapete benissimo, sostanzialmente è il Vecchio Testamento cristiano, però i libri sono gli stessi ma ricombinati un po' in maniera diversa, e questo naturalmente per il mondo ebraico è significativissimo. Però, quando dico Torah, dico Vecchio Testamento, insomma, dico quella cosa lì. Nella Torah il primo a essere nominato ebreo è Abramo. Ivri, viene detto. Ivri è un termine che condivide una radice semantica. L'ebraico, per chi forse qualcuno non è diffuso, per qualche nozione di ebraico, l'ebraico è una lingua delle origini che si costruisce e si è mantenuta come tale naturalmente. Quando c'è stata la fondazione dello Stato di Israele nel 1948, hanno dovuto trovare una lingua comune a un popolo che era disperso nella diaspora, hanno ripreso dei linguisti straordinari, hanno ripreso quella lingua per cercare di adattarla al contesto moderno. Per cui creando delle nuove parole nello stesso modo in cui si è sempre fatto con quella lingua, partendo dalle radici semantiche. Per cui computer non c'è nella Bibbia naturalmente, però si può creare a partire dalla parola pensare, da quella radice semantica lì, come il calcolatore, ecco, come fosse una cosa che parte da, ecco, è importante capire le radici semantiche che rientrano nei vari termini in ebraico, perché vuol dire che questi termini condividono un'area di significato comune. Se ci fosse casualmente una radice semantica comune fra il tavolo e il sole, e ci sono queste distanze di significati, di oggetti, che però incredibilmente nell'ebraico condividono una radice, ecco, noi la parola ivri, ebreo, condivide la radice col verbo avar. Avar significa oltrepassare, attraversare un limite, attraversare una soglia. Tutte le figure cardine dell'ebraismo sono contraddistinte da questo passaggio della soglia. Abramo è il primo che passa e dice, e passa dove? Supera il limite dell'Eufrate per passare dalla terra di Haran alla terra di Canaan, quella che gli è stata donata da Dio, che gli ha detto vai quella terra lì che io ti donerò. Giosuè passa il Giordano, Mosè esce dall'Egitto. Con Mosè c'è un'ulteriore, come si suol dire, escalation di questa vispercezione del passaggio che siamo nell'ebraismo, perché Mosè è il primo che non esce più da una terra semplice per andare a un'altra, esce da Mizraim. Mizraim è la parola con cui la Bibbia definisce l'Egitto. Non uso termini ebraici per fare il conto, uso termini ebraici perché bisogna capire che cos'è anche questa lingua per comprendere la specificità dell'ebraismo. Mizraim condivide la radice con la parola Metzer, significa frontiera. Quando gli ebrei escono dall'Egitto non pensano di essere usciti da quella zona geografica che è l'Egitto, ma che attraverso l'uscita da questa zona geografica loro hanno attraversato la frontiera. La frontiera, non una frontiera, hanno attraversato Mezer, e Mizraim significa frontiere. Quando la Bibbia parla di Mizraim, noi dobbiamo metterci in testa che dobbiamo immaginare il passaggio di frontiera, non un semplice passaggio geografico, ma etico. La frontiera si dice che separa la schiavitù che si provava in terra d'Egitto dalla libertà che ci sarà fuori. La frontiera. Allora, che cosa realmente significa, già il tempo sta andando, che cosa realmente significa questo passaggio di frontiera? Che cosa vuol dire? Cosa ci fa capire che questo passaggio non è un semplice passaggio di luogo geografico? Lo si capisce ancora prendendo la Bibbia in mano, naturalmente. Tutte queste cose si capiscono prendendo la Bibbia. Il nazismo si capisce leggendo la Bibbia. Mizraim si capisce leggendo la Bibbia. E in Bereshit, nella Genesi, Bereshit significa l'inizio, la seconda parasha, la seconda pericope, diciamo, capito, diciamo così, io dico per i miei allievi, che di questo libro della Genesi Bereshit si intitola Lech Lecha. Questi termini, queste parole ci fanno capire che cosa significa quel passaggio di soglia secondo me. Lech Lecha sono le parole con cui il Dio si rivolge ad Abramo e gli dice Lech Lecha, parole severissime, tutti i commentatori sottolineano la severità con cui Dio parla al suo popolo sempre. Nessun popolo eletto, non esiste questa parola qui nel mondo ebraico, nessun popolo eletto. Il Dio è sempre severissimo quando parla a Mosè, quando parla ad Abramo, è sempre severissimo, chiede un rigore etico assoluto, dice io sono Dio. Ci sono passaggi in cui lui dice a Mosè, a Ani Adonai, io sono Dio. Tu sei Mosè, io sono Dio. Allora con questa stessa severità il Dio si rivolge ad Abramo e gli dice Lech Lecha, che vuol dire vai via, lascia la tua terra, gli dice, lascia la tua terra, lascia la casa del padre. Non siamo tan troppo, credo, intrisi di psicanalisi noi uomini moderni per non capire che cosa significhi lascia la tua terra, lascia la casa di tuo padre, la tua nazione, via dalla casa di tuo padre. Sappiamo tutti che cosa significa il padre, la psicanalisi tra parentesi, per i nazisti la cosiddetta scienza ebraica, che in fondo ripete in ambito terapeutico questo distacco dal padre che Dio ha chiesto ad Abramo, gli ha detto Lech Lecha, vai via, vai via.
Urlo troppo. Urlo troppo. Ok, allora lo tengo vista. Non dico smetto di urlare, lo tengo vista. Allora, vai via, gli dice. Contemporaneamente però i maestri ci dicono attenzione, i commentatori della Torah ci dicono attenzione, Lech Lecha ha il senso dell'imperativo, è così, parole severissime. Però vuol dire anche, ed è questo che ci illumina secondo me sul significato del passaggio di soglia, del passaggio di limite, dell'attraversamento del limite, vuol dire anche vai a te. Lecha significa vai a te. Secondo me, a testimonianza, ancora una volta, che questo passaggio di limite non è una fuga. Una fuga da una sofferenza, da un disagio, però non era un perseguitato. Ma non è una fuga. Se uno deve fuggire, è giusto, è lecito fuggire, ma non serve l'intervento di Dio per dire a uno fuggi, lo so anch'io, grazie a Dio che devo fuggire. Dio non viene a parlare alla gente per dire fuggi via, ma questo lo so anch'io, me lo diceva anche mia mamma di fuggire via, non c'era bisogno che intervenisse Dio, se interviene Dio per un'altra cosa. Allora secondo me il passaggio di soglia, non solo secondo me, naturalmente, il passaggio di soglia indica proprio il distacco dal padre, dalla tua specifica tradizione. Inaugura un progetto universalistico. Tu, ecco perché la severità di Dio sempre, tu che hai fatto l'esperienza della schiavitù in terra d'Egitto, tu che hai fatto l'esperienza della diaspora già con Jacob, con Giacobbe, subito c'è la figura dell'ebreo della diaspora che va da via, deve fuggire da Esau come sapete Giacobbe, e va da zio Labano e lì lavora per zio Labano decenni e decenni e dice zio a un certo punto voglio mettermi in proprio, tu prenditi le mucche che vuoi, i tuoi scarti, quelli che butti via li prendo io. E lo zio Labano gli dice no, tutto ciò che vedi è mio, per quanto tu possa lavorare sarai sempre straniero in terra straniera. Infatti poi Giacobbe torna ad Esaù con tutto ciò che significa ricomporre quel conflitto, il rischio. Però hai fatto queste esperienze, tu devi abbandonare la tua specifica tradizione, i tuoi simboli di appartenenza e riconoscere questo valore universale della giustizia, perché tu sei stato schiavo, devi riconoscere che un'altra schiavitù da un'altra parte ha lo stesso valore tuo, anche se è un altro popolo, anche se è un'altra tradizione, qualunque cosa essa sia. Tu sei stato schiavo, devi inaugurare un progetto universalistico. Io ti do un pezzo di terra, la terra di Canaan, io ti do questo, che sapete è l'embrione dello Stato di Israele, no? Ti do quella terra lì per fare una terra dove non sia più la società gerarchica di Mitzrayim ben simboleggiata dalla piramide con al vertice il faraone e la base tutti schiacciati, non sarà più quel modello sociale lì,
Ma tu in questa terra devi proporre un modello sociale che si fonda sulla giustizia, sui diritti delle persone, noi diremmo in termini moderni, su questo valore universale della giustizia. E la Torah ci dice: e Abramo cambiò nome, da Avram diventa Abraham, si aggiunge una het, che questa lettera alfabeto ebraico, cosa vuol dire Ham, come viene tradotto questo passaggio? Da Abramo diventerai signore di tutte le nazioni, di tutti i popoli, perché Ham significa i popoli. Come dobbiamo intendere che Abramo è il nuovo faraone però del mondo? È questo il progetto universalistico, il progetto egemonico dell'ebraismo sul mondo? No, sei signore di tutte le nazioni semplicemente perché riconosci un valore trasversale a tutte le nazioni, che tutte le nazioni si possono riconoscere in quel valore universale che è la giustizia, che è trasversale a tutti. Tu rappresenti tutte le nazioni, non perché tu sei meglio degli altri. Non c'è mai la parola popolo eletto, questa è una traduzione successiva, non c'entra niente con l'ebraismo, mai, non fa parte della prospettiva ebraica. Tu sei l'Abraham proprio perché hai abbandonato la casa di tuo padre, proprio perché sei riuscito a superare quel limite dell'appartenenza etnica, dell'appartenenza religiosa, oltre tutto questo. Infatti c'è chi dice la stessa cosa che molti commentatori dicono del cristianesimo, che naturalmente su questa linea universalistica dicono: l'ebraismo non è una religione, perché è ciò che è fuori da ogni religione, da ogni credenza specifica, così come si pensa dell'ebraismo e anche l'Islam naturalmente, perché è tutto un progetto universalistico che si sviluppa. Poi le differenze fra tutti sono, non ne parliamo neanche, però questa idea c'è di una appartenenza, questo paradosso, che non è appartenenza. Ecco perché tu diventi il signore di tutte le nazioni. Allora la Bibbia ci dà queste indicazioni. Allora il Lech Lecha che cosa ci insegna? Il Lech Lecha ci insegna proprio questo, a mio modo di vedere, che questo passaggio di soglia, questo passaggio di limite non deve essere la fuga. Tu non sei nel Far West, che vai, l'obiettivo è costruire il tuo ranch, vai, metti la bandiera, ho trovato una terra dove posso fare, sono libero, posso essere ebreo, posso essere quello che voglio, nessuno mi disturba. Non è la conquista dell'West, qui si parla di tutt'altra cosa. Qui si dice: tu hai un compito etico fortissimo di andare lì e diventare Abraham. Solo potrai essere Abraham se fai questo passaggio. Quindi se rifletti nel momento in cui fai questo passaggio del limite, se rifletti su quello che tu stesso hai provato, il passaggio di limite deve essere una riflessione sul limite. Questo deve accompagnare l'ebreo che attraversa il limite, che non sta solo, non sta anzi proprio fuggendo. E ripeto, Abraham non doveva fuggire, ha un compito etico, inaugura questo progetto universalistico che appunto, a mio modo di vedere, caratterizza l'ebraismo e naturalmente fonda il monoteismo, il riconoscimento di valori che trascendono le specificità nazionali, perché la giustizia è un valore che trascende. Se io vedo uno schiavo su Marte, naturalmente la giustizia, questo prendendo mica nella sua definizione, nel suo orizzonte limite, nel fatto che tu percepisci effettivamente che lì c'è la violazione di una dignità umana, che lì c'è la violazione. Allora se tu percepisci, come Mosè del resto aveva percepito, lui privilegiato, figlio del faraone, chi glielo faceva fare, non resisteva al richiamo etico, non poteva resistere al richiamo etico. E quando la Torah ci indica la rissa a cui assiste Mosè fra l'ebreo e l'egizio, no? Con l'egizio che sta percuotendo l'ebreo, che tenta in qualche modo di vincolarsi, e Mosè interviene perché non può resistere al richiamo etico. Poi voi sapete che cosa succede, per capire anche la difficoltà di questo progetto universalistico, la difficoltà realmente di credere che esista la giustizia, che esista come valore, che non sia un'illusione umana, una follia. Poi lui, lo sapete che il giorno dopo incontra due ebrei che litigano, schiavi d'Egitto, e interviene. E questi cosa gli dicono a Mosè? Ah, tu vuoi fare come ieri, alla fine uccidi uno di noi due, perché lui aveva ucciso l'egizio. E Mosè cosa fa? Piglia e va via. E va 60 anni a fare il pastore via. E poi dopo vede l'uvetto ardente, no? E tornerà a liberare il popolo. 60 anni sta via, perché è difficile concretizzarla questa idea di giustizia, è difficile realmente rimanere fedele a una prospettiva universalistica e a questo compito etico che l'ebraismo prescrive e che la parola ivri, o colui che oltrepassa, colui che passa il limite ci indica. Naturalmente è uno sforzo etico fortissimo. Io credo che noi possiamo capire il nazismo solamente partendo da questo. Solamente partendo dal comprendere la prospettiva universalistica dell'ebraismo e la specificità del nazismo e dello sterminio nazista. Non sto sterminando un popolo a questo punto, sto sterminando un'idea. Un'idea di giustizia. Il nazismo, a mio modo di vedere, è, sono loro che hanno posto il confronto, adesso tenterò di mostrarlo, su questa dimensione, su questo terreno universalistico, sono loro che si sono candidati a paradigma universale del male. Loro hanno voluto proporsi come coloro che rimuovono l'idea di giustizia, che rimuovono questa immedesimazione della sofferenza dell'altro, che non è vero che l'altro soffre quanto te. Del resto i loro crimini indicano semplicemente questo. Indicano semplicemente la rimozione di questo sguardo universalistico, perché l'ebreo, all'ebreo si può fare quello che si vuole in quel momento lì, dentro i campi di sterminio, semplicemente perché io non penso che questi soffrano. Non penso, come un comportamento noi oggi diremmo che si può avere con gli animali, come fossero bestie. Questo ci dovrebbe far pensare al nostro rapporto con le bestie, piuttosto che a ripensare l'idea di giustizia, o forse non esiste la giustizia. No, l'ebreo non c'è possibilità di immedesimarsi nell'esperienza dell'altro. Noi siamo i tedeschi da una parte, loro sono gli ebrei dall'altra parte. Non è vero che la loro sofferenza è paragonabile alla nostra. Loro sono come fossero un'altra forma di vita, sono su in un altro contesto. Loro si candidano all'incarnazione di questo e pongono loro lo scontro su di un piano religioso. Sono loro che propongono questo scontro, sono loro che fanno capire che il loro conflitto non vuole avere una dimensione locale, non è questa la posta in gioco del nazismo. Certamente che la rimozione dello sguardo universalistico, certamente che la rimozione della sofferenza dell'altro rientra in tutti i conflitti, rientra in tutte le morti, rientra in tutti i genocidi. Ma non ti direbbero coloro anche che hanno commesso i genocidi peggiori che non esiste la giustizia, che è l'invenzione dell'ebreo che ha voluto sovvertire il mocerto, lui, colui che subiva la schiavitù, si è inventato questa idea dei diritti degli altri per proteggere i suoi. Allora loro hanno proposto, secondo me, questa dimensione. Il nazismo si è candidato a incarnare il paradigma universale del male, quindi a rimuovere lo sguardo universalistico dell'ebraismo, a porsi su quel terreno religioso, proprio perché si è proposto come paganesimo, come neopaganesimo. Naturalmente voi sapete, molti ambienti religiosi hanno compreso questo al proprio tempo. La stessa Chiesa Cattolica, lo stesso Pio XII, quando era delegato pontificio a Berlino, lui aveva perfettamente, prima di diventare Papa, Pio XII, aveva perfettamente capito questo, e sapete questa figura molto ambigua che adesso poi su cui sono anche risorte grandi polemiche per il dialogo ebraico-cristiano e via dicendo, il comportamento di Pio XII durante la Shoah, i silenzi della Chiesa, sì è vero, ha nascosto gli ebrei, però qui serviva una voce pubblica all'altezza di questo compito, di questa sfida. Tu sei rappresentante di Cristo sulla terra, devi dire a tutto il mondo cos'è la giustizia. Questo il mondo ebraico chiede a Pio XII: sì che hai salvato gli ebrei, dovevi contribuire al massacro. Qui non si chiede, qui tu sei il vicario di Cristo. Questo è il rimprovero del mondo ebraico. Non sto dicendo che ha ragione il mondo ebraico, sto dicendo questa è la prospettiva da cui bisogna guardare questi atti, questi gesti, se no non comprendiamo niente di queste cose qui. Lui lo sapeva, Pio XII, che il nazismo si proponeva come religione neopagana. Lo sapeva che la sua sfida era portare questo scontro sul terreno universalistico, e che l'ebreo non era uno fra i tanti. Tanti sono morti nei campi di sterminio, ma questo metodo dello sterminio nazista, che si è rivolto verso gli ebrei, di andare a prendere in tutti gli angoli del pianeta, dell'Europa in questo caso, portarli dentro casa tua, non scacciare il kosovaro dalla Serbia. Naturalmente è una cosa tremenda, il morto è sempre un morto, non vale nessun morto più dell'altro, la sofferenza della morte è l'esperienza della morte, la sofferenza è la sofferenza. Però attenzione, l'ebreo era preso dagli angoli d'Europa, aveva un numero, perché non doveva resistere il germe ebraico sulla terra. Quel modello sociale decadente, schifoso, che fa tutti, rende tutti uguali, abbandona la gerarchia di Mizraim. Naturalmente il Führer Prinzip, il culto del Führer, è il culto del faraone. Naturalmente il nazismo si ripropone come struttura sociale sovrapponibile a Mizraim. Il mondo ebraico vive l'uscita da Auschwitz come l'uscita da Mizraim, e vedremo questo per la nostra conclusione, che ci interesserà capire cosa quindi dobbiamo fare, perché dall'Egitto siamo già usciti. Adesso bisogna vedere cosa bisogna fare usciti da Auschwitz, e bisogna capire quindi cosa la Bibbia ci ha detto quando siamo usciti dall'Egitto, come descrive quell'uscita lì, per capire sempre questo valore universale di questo evento, e che non riguarda, per me, questo lo dico io, non so se gli ambienti ebraici sarebbero d'accordo, non tutti comunque, questo evento non è solo rivolgibile al mondo ebraico. E io lo dico a voi, forse probabilmente non c'è neanche un ebreo in sala, credo però che il compito, quelle parole con cui Dio si rivolge all'uomo, ad Abramo, a Mosè e chi che sia, sono parole per tutti gli uomini. Perché la Bibbia propone gli schemi universali, i paradigmi universali del comportamento umano. Questa è la pretesa della Bibbia. E quindi tutta la sua pretesa egemonica, naturalmente, nei confronti delle culture precedenti alla Bibbia stessa. Non è che sia una cosa facile la giustizia che propone la Bibbia, questo sguardo universalistico che in fondo si può anche imporre agli altri. Naturalmente le guerre per l'esportazione della democrazia riflettono uno sguardo universalistico, eh? Lasciamo perdere le questioni politiche, non sto andando nei conflitti che sono successi, bisogna capire Bush e Obama o chi che sia, entrare nelle dinamiche storiche di questi conflitti. Se parliamo in termini di principio, la sofferenza la riconosco nell'iracheno, la sofferenza la riconosco nell'afgano, la riconosco nel kosovaro, devo agire o faccio niente, non me ne frego della giustizia. Dice, ma no, ma sai, lì sono africani, si sa che gli africani non sono abituati al dolore, sono abituati, non hanno proprio una stessa nostra, e sono, per esempio, loro sono molto fatalisti, hanno un'interpretazione del dolore come la nostra. Certo, è vero, sono più abituati al dolore, il che è più grave, il che è molto più grave per tutti noi, perché li abbiamo lasciati abituare al dolore. Non che non esiste il dolore perché sei abituato, è che la tua prospettiva di senso è tutta nel dolore e la vita è tutta nel dolore. E se tu, ritorniamo un secondo, scusate, a questo passaggio in cui Mosè interviene per capire cos'è il dolore e cos'è il compito etico per l'uomo, Mosè interviene e la Torah dice interviene per salvare uno, no? La vita di uno. E cosa fa Mosè? Dice, guarda da una parte, guarda dall'altra e poi uccide l'egizio. Allora i maestri dicono, ma come, guarda, ma come? Uno slancio etico, ti butti per salvare uno, per affermare la giustizia, è una cosa che ti viene così, no? Vedi una rissa per strada, ti butti, salvi. No, mi butto, ma poi aspetta che non c'è nessuno. Non va bene per i maestri questo, per i commentatori della Torah, è una contraddizione che non va bene. E allora come interpretano? Bisogna partire dall'ebraico, ma noi la prendiamo così. Guarda l'ebreo, guarda l'egizio, guarda l'ebreo e vedi che lì non c'era uomo, perché anche l'ebreo non è più uomo in quel momento. Noi sappiamo tutti, abbiamo tutti visto, letto Primo Levi, ragazzi, sono qui in giro di Primo Levi, il peggio che dice, insomma, essere salvati, no? Noi che siamo sopravvissuti è perché siamo i peggiori, i più schifosi, coloro che per salvarsi hanno affossato gli altri, i campi di sterminio. Non c'è umanità, l'ebreo non è nessun uomo, è niente, è la riduzione degli istinti bestiali, lo sappiamo, il nazista voleva quello. E c'è un bel libro di Giorgio Agamben che è stato tanto qui, che è quel che resta di Auschwitz, parte da Michel Foucault, tutta una filosofia, che la sua prospettiva filosofica. Agamben, che è stato tanti anni qui a Verona, che è stata una personalità così di rilievo qui e non solo, ha un nome anche internazionale, uno dei pochi forse italiani internazionali nell'ambito filosofico. E Agamben fa capire bene, anzi lui dice che la morte nei campi di sterminio nazisti non è l'obiettivo. Io non sono proprio, va bene, ci interessa funzionare quello che stiamo dicendo. La morte non è l'obiettivo, dice così Agamben. La morte è un epifenomeno, è un qualcosa che avviene in conseguenza di altri fenomeni. Muori. L'obiettivo è, è il musulmano, sapete questa figura dei campi di sterminio con cui veniva descritto l'uomo all'ultimo stadio. E perché il musulmano? Perché c'era l'idea di che si entrasse in una sorta di stato di incoscienza tale che ricordava il musulmano che prega in una sorta di trance di rivolto alla Mecca. È orrenda come immagine, lo so, però è la figura che davano nei campi di sterminio, il musulmano. Va bene, il musulmano. Qual è l'obiettivo, dice Adamo, dei campi di sterminio? La non umanità, la cancellazione del germe ebraico dal mondo, perché quella è la sfida dei nazisti, che vogliono abolire, eliminare questa idea limitativa per la nazione e per la nazione tedesca e per l'idea darwinistica di conflitto sociale che aveva Hitler. Allora l'ebreo incarna esattamente questa prospettiva. Il nazismo vuole lui che la incarni, lui vuole, interpreta l'ebreo così e sposta il terreno sul lato religioso. Due parole su questa mistica, quindi, del nazismo. Lo capiamo questo terreno, questo spostamento sul terreno religioso dalla mistica, dal fatto che il nazismo appunto si ripropone in termini espliciti come neopaganesi. Erano cose fortissime al momento d'origine del nazismo, che sapete che nasce dalla Thule, da questa cellula religiosa dove Hitler conosce questo non mi viene da definirlo, Rudolf Hess, questo poveraccio morto in manicomio, forse suicida, 90 anni, che si è presentato al processo di Norimberga con la follia negli occhi dicendo: io non rinnego niente, sono orgoglioso di aver servito l'uomo più alto che la mia patria abbia mai avuto, una follia totale, con gli occhi della follia, davanti a tutti, stupiti, come se non ci fosse stato Auschwitz, come se non ci fossero stati i campi di sterminio, niente, per lui niente. È arrivato così, conosce questi più intrisi ideologicamente, che anche durante la guerra ne ha tentate di ogni, sono andati in Inghilterra da Enrico VIII, questo che aveva simpatie naziste, questo re che ha abdicato, che poi non è mai diventato re di Inghilterra, sarebbe dovuto diventare, insomma, questa dimensione religiosa del nazismo che si tiene viva anche negli anni della guerra, fortissima in origine. Poi Hitler, quando deve fare la guerra, comincia a buttare dentro dei burocrati, quando c'è da amministrare il potere, Rudolf Hess con le sue visioni serve fino a un certo punto, ma l'obiettivo è quello di Hess. E allora voi sapete che ci sono questi squadroni, queste squadre speciali naziste, beh, comunque l'SS in primo luogo, che non c'entrano con la Wehrmacht. Sapete che c'è anche un conflitto fra quali sono le responsabilità della Wehrmacht, cioè dell'esercito tradizionale tedesco. Per me tutte, perché non ci vuole niente. Qua capisci che se uno non può più andare a scuola, un bambino, tu sei già fuori da ogni prospettiva. Come non riconosci la sofferenza del bambino? Tuo figlio lo vedi quando soffre, ma non lo vedi però il figlio dell'altro, quello te ne prego, ma lui è ebreo. Ah beh, sono diversi. No, diversi un bel niente. Noi dobbiamo metterci in testa se riconosciamo il valore universale della sofferenza, dell'amore, se quando ci innamoriamo con una se la ragazza cinese si innamora prova un po' le stesse, certo, la differenza culturale. Dobbiamo noi capire queste cose. Anche non sono affatto scontati, conosco molta gente che ha fatto cooperazione nelle organizzazioni internazionali, nelle organizzazioni non governative, in Africa e via dicendo, e dicono: io sono partita con un'idea che per esempio lì le donne in alcuni posti fossero oppresse da tradizioni tribali, così poi mi sono resa conto alla fine, di dopo 10-15 anni di questo lavoro, ho detto: non è vero, le donne lì non sentono di soffrire, come quando noi vediamo le donne africane che fanno la manifestazione per il burka. Allora lì noi ci domandiamo: ma forse la nostra idea di giustizia è un prodotto nostro, occidentale, non c'entra con lì, forse lì la donna non è sottomessa? Tutta una questione difficilissima. Infatti l'ebraismo non è filosofia, non fa nessuna teoria, zero teoria. Quello serve Platone, i greci fanno filosofia, si interrogano: ma cos'è la giustizia, Socrate, il TST, la definizione, qual è la virtù, la filosofia. L'ebraismo dice: l'hai visto quello schiavo frustato? Intervieni, dopo ti farai le domande, tu la provare la sofferenza sulla tua pelle. E lui no, non va bene così per l'ebraismo, è tutta, lo sapete, il grande maestro Emmanuel Levinas, filosofo francese, maestro di tradizione, anche se uno volesse leggersi le lezioni talmudiche di Levinas, che tra l'altro è il maestro del mio maestro di Torah,
E Levinas dice, sapete, propone una filosofia dove domini, filosofia, il primato dell'etica. Alcuni dicono, ecco l'ebraismo di Levinas che passa nella sua filosofia, perché c'è il primato dell'etica, non la teoria. Perché la teoria, guardate, la teoria, l'anima chissà chi ce l'ha, forse che non ce l'ha, un tempo non ce l'aveva neanche le donne, via dicendo, alla fine ce l'ha solo uno. La teoria, dove fissi quel limite di cui si parlava all'inizio? È difficile, la teoria è una cosa analitica, Platone, non l'ebraismo. L'ebraismo è il riconoscimento della sofferenza. Allora questa mistica del nazismo è proprio la rimozione di questa sofferenza, e lo si vede nei crimini nazisti. Chi può uccidere un bambino? Chi può prendere un bambino e buttarlo nelle camere a gas? Chi può fare questo? O di uccidere uno così a bruciapelo, perché mi è girato così, perché era così. Tutti abbiamo visto il film, tutti abbiamo visto Schindler List, quando c'è quello che gestisce il campo di sterminio, che fucila, si alza la mattina e fucila, che decide lui chi graziare. Chi può fare questo se non colui che non riconosce nessuna umanità in quello? E mi inchiodo così a questo tavolo e non riconosco nessuna umanità a questo tavolo, per questo mi permette di far così. A parentesi, l'ebraismo, quando gli dice Dio di costruire l'arca a Noè, dice di usare un certo tipo di legno, di alberi. Ah, sono resistenti, sì, tutto. Se andate a vedere in ebraico, quel tipo di albero ha dentro di sé la lettera che forma la parola legno. Perché Dio dice, quando tagli gli alberi per la tua arca, caro Noè, attenta, ricordati che lì c'è un principio vitale che è legno. Ecco l'aspetto, la dimensione universalistica dell'ebraismo, che nel particolare riconosce l'essenza universale di una cosa che si ha già nel linguaggio. Ecco perché dico, bisogna usare delle parole ebraiche per parlare di queste cose, perché bisogna capire che lì si parla di schemi universali quando parla l'ebraico. Due parole sulla mistica del nazismo. Sapete benissimo, appunto, quindi questo terreno religioso l'abbiamo capito, sapete benissimo che cosa sono i nazisti, che erano quelli che avevano le delegazioni, che per primi, per esempio, sono entrati come delegazione politica in Tibet, come delegazione politica, parlo di avventurieri, non parlo di gente che andava lì per avventure, come delegazione politica, i primi a essere ricevuti da città proibita sono stati i nazisti, e probabilmente i tibetani, con la loro mistica, con questi nazisti che gli chiedevano di queste tecniche meditative, soprattutto erano le tecniche del dolore, della sopportazione del dolore. Chissà, avranno pensato, vedete questi filmati, ci sono stati militari che sono con i nazisti, avranno pensato, ah, però in Occidente si sta muovendo un movimento interessante verso i nazisti. I nazisti sono quelli che andavano nella foresta amazzonica per trovare, per tutto. Questa è una costante, non è qualcosa che si è interrotto, non è qualcosa che riguardava le origini, è una costante, è la punta di lancia del nazismo. Se avessero vinto loro, quelle cose sarebbero state, perché era quello il loro obiettivo. Queste cose costavano danari assai, mica che porti lì 100 uomini, 500 uomini, 1000 uomini in mezzo alla foresta amazzonica, con tutti i mezzi che ci vogliono, con tutti i kit medici, tutto quanto, docenti universitari, SS, questa svastica ha girato tutto il mondo, tutto il mondo. Loro hanno voluto girare tutto il mondo, sono andati in Tibet, sono andati nella foresta amazzonica per cercare di incontrare le tribù che si occupavano della tecnica di rimpocciolimento delle teste. Io sono stato a Buchenwald, ci sono queste cose, questi sperimentavano a Buchenwald la tecnica di rimpicciolimento delle teste per robe pagane, per culti pagani in senso religioso. Sono quelli che andavano alle piramidi d'Egitto, sono, questo è un incontro che fa pensare, sono quelli che andavano alla ricerca di cos'è della spada di Odino, insomma, ne hanno fatte di ogni. Sono quelli anche, sì, beh, certamente il solstizio d'estate, no? Il momento in cui le SS si radunavano in questo castello, cercato da Himmler, uno dei bracci destri di Hitler, come sapete. Questi gentaglia, questa gente che dal nostro punto di vista non può essere che interpretata come gente che ha dei problemi psichici, perché noi interpretiamo così se uno ammazza un altro perché c'ha voglia. Come lo categorizziamo? Con categorie cliniche, con categorie psichiatriche? Cosa dobbiamo dire di questo qui che fa sta roba? Privato di qualunque principio di responsabilità, chi se ne frega tutto, che usa la
l'altro per sfogare i suoi istinti più bassi, sempre i soggetti di diritto che non hanno diritti, privi di diritto, sono usati sempre come lo sfogo dell'inconscio sociale. Io mi ero impressionato, ve lo dico francamente, che siamo a Verona, non mi farò amici, ma mi ero impressionato quando, cos'era l'anno scorso, 2 anni fa, era venuto fuori questo ragazzo rumeno che è qui nel Veronese, in qualche, aveva ucciso uno lì nel Veronese, in qualche paese, forse voi vi ricordate. Mi ricordo al telegiornale intervistavano la gente, non c'era una difesa a spada tratta, si ricorda lei? Non c'era una difesa a spada tratta di questa persona, si capiva che in paese c'erano delle voci che giravano, c'era ancora. Poi viene fuori che questo ragazzo clandestino, ragazzino clandestino, era abusato sessualmente di questo. Naturalmente nessuno poteva cucinare, mai nessuno, ma non ci, non andiamo da nessuna parte. Se una persona universalmente in tutte le culture, in tutte, è privo di diritti, non è riconosciuto come persona, come quello lì verrà usato come pattumiera dell'inconscio sociale, di tutte le schifezze peggiori che ognuno di noi vuole fare nella vita, perché il nazismo è una categoria, come bene aveva capito Bergman, Ingmar Bergman, a vedere il film Persona, quando fa vedere la foto del ghetto del bambino nel ghetto di Varsavia con le braccia alzate, e c'è Lee Wulman che fa così, no? Di stupore, di un'angoscia tremenda. Bergman, che ha avuto svedese simpatie naziste, lui come gli svedesi, che nella sua biografia dice c'era la guerra lì, non ce ne fregavamo. Ma io dicevo, ma in fondo questi ebrei hanno rotto un po'. E quando ho saputo dei campi di sterminio, anni per elaborare questo lutto. Bergman era una persona un pochino problematica, effettivamente un po' conflittuale. Però ecco, il nazismo non è una categoria storica. Il nazismo ripropone Mizrahi, ripropone il modello di una società gerarchica, ripropone la rimozione dell'idea di giustizia. Loro hanno voluto proporsi così quando andavano a cercare i cimeli del Sacro Romano Impero, queste esaltazioni quando rileggevano la storia cristiana, dicendo che anche il cristianesimo, che certo, questa idea messianica del figlio di Dio, ecco, Hitler si trova bene questa cosa, diciamo, rifà la piramide, il vertice, Gesù Cristo come il faraone, una cosa che fa inorridire, Gesù Cristo come il faraone. Poi è arrivato Paolo, dice, nella sua interpretazione è arrivato Paolo e l'ebreo ha detto la storia cristiana e un'altra catastrofe, i cristiani vanno sterminati, perché Goebbels lo dice chiaramente, il ministro della propaganda nazista, poi sarà il tempo dei cristiani. Adesso noi possiamo farlo con gli ebrei, c'è un antigiudaismo diffuso e si può fare questa roba. Certo, non tutti devono sapere, perché Goebbels dice disperiamo che le SS abbiano lo stomaco forte, che non si facciano sedurre da questa idea di giustizia, perché la nostra sfida è cancellarla dalla testa della gente. Quindi lui lo dice, Goebbels, bisogna selezionare gli uomini e prepararli con questi riti pagani, questi che si ritrovano in questi castelli nel sostizio d'estate, questi culti pagani, neopagani sulla terra, la religione neopagana sulla terra. Detto questo, ecco che cos'è secondo me appunto la dimensione universalistica in cui deve essere letto questo scontro. In ballo c'è il credere o meno nella giustizia, che non è per niente scontato. Tutti noi abbiamo detto la democrazia non si può esportare, e lo dico ancora, non dico che quella roba è stata giusta. Però attenzione a rimuovere l'universalismo, a dire che lì ci sono i diritti, che le donne. Questo è il grande problema. Il conflitto nazista la rimette in piedi. Vado verso la conclusione. Dico così. Abbiamo capito che quando si aprono i cancelli di Auschwitz, come dice mio maestro, che ha avuto il papà che è stato, tutti i due genitori ad Auschwitz, il papà che ha visto, è uscito dopo 4 anni di Auschwitz, che significa pochissimi, li conti sulla punta delle dita, che ha fatto 4 anni di quella roba là, e che diceva a suo figlio, forse lo diceva in classe da voi, non mi ricordo dove oggi, d'accordo, va bene, non fa? Ecco, qua. Allora, io dico questo qui, che quando ha detto a suo figlio, io sono morto ad Auschwitz, attenzione perché questa è una cosa che ci porta alla conclusione, io sono morto ad Auschwitz, tu mi vedi qui mentre giocavano a scacchi dopo lo Shabbat, era l'unico momento in cui loro parlavano, padre gerarchico, adesso la gerarchia assurdo significa, e giocavano a scacchi e dice, vedi, io sono come quel pugile che si vede alla televisione,
mi ha dato un pugno, sta cadendo. La mia vita è questa caduta. Io sono morto una volta ad Auschwitz. 4 anni di starò di negazione dell'umanità. Tu stesso che hai spinto nel fango i tuoi amici, costretto a questo. Tu madre che hai costretta a scegliere fra i tuoi figli, dobbiamo uccidere uno chi? Tu come vivi dopo di sta roba? Come puoi vivere da sta roba? Allora, ha detto, quando io torno in terreno, sarò morto definitivamente per la seconda volta. Sono già morto una volta, adesso sto solo cadendo, toccherò il terreno, sarò morto per la seconda volta, e definitivamente, ma io sono già morto. Allora, quando si aprono i cancelli di Auschwitz, si aprono, come dice appunto questo grande maestro Chaim Bakarier, è come se si aprisse la frontiera dell'Egitto. È la stessa schema che si ripete. Allora, dicevo oggi appunto a scuola, che percorso appunto questa cosa l'altro giorno, mi sono rimasto colpito. Sapete voi quanto ci vuole? È stato calcolato, perché guardate che gli studiosi di Bibbia, quindi abbiamo preso, sono gente che poi, gli approcci sono infiniti naturalmente, che anche fa delle prove molto analitiche. Non è che, allora, hanno calcolato, si è calcolato che per andare da Mitzrayim, dall'Egitto, a Israele, una carovana lenta di persone ci mette 11 giorni. 11 giorni! Invece la Bibbia dice che il popolo ebraico è stato 40 anni nel deserto. 40 anni nel deserto, ha girato in tondo 10 volte, sono andati in Israele, tornati in Egitto 100 volte, e ha detto di Dio, ma noi dobbiamo fare questa buffonata tutti, dobbiamo fare questa... Dice a Mosè Dio, tornerai in Egitto, perché la via di giustizia è prima di tutto difficile da sopportare per gli ebrei che hanno subito l'ingiustizia. Noè viene definito nella Bibbia tzaddik, giusto. Non ha fatto niente di giusto, era un mezzo alcolizzato. È così, era sempre mezzo alcolizzato, claudicante, e tutti sono, guarda, Mosè era balbuziente, le figure ebraiche sono sempre il contrario della purezza della razza. Quelli sono i nazisti. Di qua invece c'è, il mio maestro dice, la claudicanza. Perché Giacobbe diventa Israele dopo la guerra con l'angelo e rimane ferito e diventa Ezopia. Quella, ecco, Israele nasce lì. Ecco che cos'è Israele, la claudicanza. Quegli altri è la purezza della razza, il superuomo, noi contro il mondo. Noi altri invece diversi. Allora, Tzadik è giusto perché ha subito la sofferenza. Allora, se tu passerai tra le guerre, ecco perché, perché lui è il primo reduce. Tzaddik è giusto, perché Noè è il primo reduce del diluvio, è il primo reduce della storia. E il reduce è colui che è giusto, non perché è diventato giusto, perché ha capito cos'è la giustizia in quanto ha subito l'ingiustizia, sa che esiste, vaglielo a spiegare a uno che non esiste la giustizia, quando hai subito, io se trovo, perdo una capa, perdo un treno, c'è il ritardo di un treno, i ragazzi lo sanno, dico è ingiusto. Allora ragazzi, qui è un'esperienza radicale di ingiustizia, tremenda di ingiustizia. E allora è Tzaddik, è il reduce, è giusto. Bibbia non è che sbaglia, bisogna sempre capire il perché. Allora, ecco, ancora una volta l'aspetto universalistico, la dimensione universalistica dell'evento di Noè, parliamo della giustizia, sempre tutto in chiave universalistica. Allora non passare di là, perché tu, il tuo popolo tornerà in Egitto, il posto più pericoloso al mondo oggi per un ebreo, tutti lo sanno qual è, per un ebreo, cioè per una persona in quanto ebrea, non è certo l'Italia, dove io sono qui a fare la conferenza a tutti. L'unico posto al mondo dove uno, non è l'Iran, che c'è una comunità ebraica, non è l'Iran, l'unico posto al mondo pericoloso per l'ebreo in quanto ebreo è Israele. È Israele. E oggi, da tempo, molti ebrei stanno tornando in Germania, che venivano dalla Germania. Perché io conosco di gente, di mamme, che durante la seconda intifada, nel 2000, mettevano per andare a scuola un figlio su un autobus e uno sull'altro. Io parlo di esperienze che io conosco. Vai a dire a quella mamma di non tornare in Germania. E allora Mosè dice, non crederanno alla giustizia, non crederanno al tuo progetto. Torneranno in Egitto se beccano la guerra. Fai il giro largo. Vabbè, malato, ma 40 anni. Perché 40 anni? Che veramente stiamo andando alla conclusione. Perché? Andiamo a vedere cose come si dice... Il deserto in ebraico si dice Ah, forse c'è un amico lì che stava dicendo dove avrei potuto essere. Beh, Midbar. Pensate cos'è, ancora una volta bisogna capire cos'è la figura paradigmatica, quindi cosa incarna il significato universale del deserto. Midbar, che condivide la radice semantica con il termine, il verbo Ledaber, che vuol dire parlare. Questo libro con cui ho studiato l'ebraico è iniziato a sto qui. Dice così, e beh, questi libri sono perché tutta la radice semantica, dice così. Ancora noi in italiano abbiamo in fondo una relazione fra parola e deserto. Si dice uno predica nel deserto, percepisce una relazione. Va bene, ma non mi soddisfa. Voglio capire qual è la relazione vera. Del parlare, il deserto. Allora pensando dici, ma il deserto, chiunque è stato nel deserto, certo non va nel deserto a giocare a calcio. Uno va nel deserto a fare chissà che lavori. Il deserto, per le sue caratteristiche, se trovi una piccola oasi, ti metti lì e parli. Il deserto è il luogo, per la sua vuotezza, della parola, dove si parla. Ci vogliono almeno due generazioni, 40 anni, dice Dio a Mosè, perché voi dovete, questo è il compito che noi tutti quanti ci, per me questo è il valore universale che si rivolge non solo al mondo ebraico, quindi non parlo Israele, molti interpretano, bisogna pensare a Israele, io dico a tutti noi quanti, non credo che molti della mente ebraica sarebbero d'accordo, io dico a tutti noi, dico, noi siamo quindi biblicamente la generazione del deserto, io ho 33 anni, forse sono già quella successiva, il che mi responsabilizza teoricamente ancora di più, i ragazzi miei qui sono ancora più giovani e non ancora più responsabilità se riescono naturalmente a poter uscire da se stessi, varcare il limite e pensare a un qualcosa che trascende loro stessi, le loro vite stesse e i luoghi da dove provengono. Allora se si riesce a fare questa cosa qui, tu devi parlare, è il momento in cui noi tutti dobbiamo parlare, interrogarci sulla giustizia, ricostruire la fiducia della giustizia. Non sarà mai il reduce da Auschwitz che arriverà in Israele, in questo caso, che riproporrà un'idea di giustizia. Lui è morto con Dio stesso dietro i campi filispinati. Vagli a dire, ma Dio, credere in Dio, ti dà un pugno in faccia e fa benissimo. Non si può chiedere a chi ha subito quel livello di sofferenza di impegnarsi nella grande costruzione della giustizia, diritto, non lo può fare lui. La Torah dice la generazione successiva, poi c'è la nostra, noi dobbiamo essere quelli che arrivano in Israele. Vedi che il mondo ebraico interpreta proprio in questo senso, perché tu neghi la giustizia se non vai a costruire quel pezzo di terra lì dove ti è stata donata. Io non voglio pensare così, voglio dire, attenzione, un messaggio universale, il nazismo è sta roba qui. Allora il significato questo universale del nazismo va rielaborato con la parola, come dicevo oggi, facendo che cosa? No, si deve studiare, si deve fare lezione, ci deve essere gente competente che fa lezione ai ragazzi, competente, gente che riflette, che ha riflettuto all'altezza di quello che è successo, all'altezza di quello che è successo nel cuore della nostra Europa. Allora chiudendo dico così, capite quindi quello che scrivevamo nella locandina, quella, e che poi è stato riportato anche dall'Arena, vi dicevo, ecco, un compito etico che ci ricoinvolge tutti, che coinvolge in primo luogo il nostro tempo, viviamo di rinculi noi, viviamo che nel momento in cui succede che però c'è lo straniero che ci fa, tutti torniamo di nuovo nel limite, tutti torniamo nella comprensione di cosa serviva Mizraim, la società gerarchica. Noi siamo pieni di politici a dir poco improbabili che fanno, festeggiano in prima fila la giornata della memoria, improbabili, magari che hanno alle spalle non denunce, condanne per incitamento all'odio razziale, a incitamento all'odio razziale, che hanno con sé portato della gente che è stata loro stessi nazisti, che se andate a sentirvi le canzoni che facevano questa gente prima di entrare in politica nei loro gruppi rock, sentite le canzoni che dicono dagli all'ebreo,
Ma credete che questa persona che dice dagli all'ebreo non sa, diciamo così, a pelle, inconsciamente, del valore universale di questo conflitto, del fatto che negando l'ebreo, io sto dicendo, sto riproponendo un limite di appartenenza. Io voglio richiudermi nel gruppo mio, dei miei amici, della mia città e fuori tutti gli altri. Noi non possiamo accettare questa cosa ancora per chissà quanto tempo, che uno può dire una cosa un giorno, l'altro dopo un giorno può dire tutt'altra cosa. Non è questo che insegna la Shoah, non è la sfida che ha posto la Shoah al nostro tempo. Allora noi dobbiamo uscire da tutta questa, come dice il mio maestro, memoria celebrativa, che serve a niente. Io aggiungo una cosa, anzi, per tornare proprio all'inizio e in conclusione, a quel sentimento di disagio che avevo provato l'anno scorso quando sono andato a assistere a questa roba, non c'è stata una parola sui crimini fascisti in quelle stesse zone. Allora parliamo, ma non mica voglio venire fuori una roba che fa spavento solo a pensare il metodo di esecuzione delle foglie. È angosciante, soffoca nell'angoscia, vale quanto l'angoscia che si prova davanti all'immagine dei nazisti, che anche loro risparmiavano pallottole e le davano alla gente, la buttavano nel mare e non nelle foglie per uccidere, e risparmiando pallottole. Una disumanità totale. Ma lì, in quel caso, ce la si aveva con gli italiani per quello che gli italiani avevano fatto prima, pochi anni prima, in quegli anni stessi, i fascisti. Ecco il valore, il locale, non ti diceva a suo tempo un fascista o dall'altra parte, insomma, non si diceva. Non c'è la giustizia, gli italiani sono questi fetenti che ci hanno fatto, e la dinamica della violenza, la dinamica, il circolo, la spirale della violenza. La Shoah no, l'ebreo non ha fatto un bel niente, famosa la scena dell'amico ritrovato in cui il papà del ragazzo, protagonista del romanzo, manda via il ragazzo e dice vai negli Stati Uniti, lui si mette con la divisa ufficiale tedesco della Wehrmacht con la quale aveva combattuto la prima guerra mondiale di fianco al piantone nazista ragazzino con la svastica che era piantonare la casa dell'ebreo. Lui si mette di fianco in divisa e dice io sono tedesco, tu chi sei? Io ho fatto la guerra per questo paese, sono tedesco. Non c'è il circolo di violenza, non c'è la spirale di violenza, non c'è la vendetta contro chi? Io sono tedesco. C'è gente, questo storico per esempio che leggevo, che se uno vuole comprare questo libro non è male che riprende, cioè, questo Friedlander che scontrappone il suo paradigma di interpretazione del nazismo a quello della Hannah Arendt, voi sapete la banalità del male, il nazismo come espressione della modernità e della tecnica moderna. No, ci vuole una interpretazione più integrata che comprende certi eventi, troppo tardi non posso più dire più niente, ma lui dice ci vuole una, si può comprendere il nazismo semplicemente all'interno di una visione apocalittica in cui è il vertice celebre, proprio spiegare in termini storici. Questo non fa il filosofo, fa lo storico. Questo qui si chiama Saul Friedlander, aggressore e vittima. Lui ha scritto una monumentale storia della Germania e degli ebrei, grande successo storiografico, e adesso è uscito questo libricino del tutto leggibile e bello, composto da diversi saggi, in cui secondo me, almeno io fatto da qui, si può cogliere la necessità di uno sguardo più ampio, secondo me religioso, sul nazismo. Saul Friedlander, aggressore e vittima. Qui c'è un capitolo di Kantorowicz, insomma storici ebrei che non fascisti, erano nazisti, e dicono ma se voi smussaste certi apparati della propaganda avreste molti ebrei con voi. Hitler amava tanto, un amico che lo chiamava era Otto Weininger, questo qui che ha scritto un libro a fine 800 in Germania, questo tedesco, intellettuale tedesco, ha fatto questo libro di successo enorme in cui condannava gli omosessuali, condannava gli ebrei, l'ebraicità, insomma, e lui era ebreo omosessuale, si è suicidato. Libro di Hitler. Allora, questa gente qui è quella che ripropone questo significato. Allora, Leda Bear, allora, il deserto. Stare nel deserto significa questo. Ecco l'ultima cosa, quando partecipavo a questo dicevo così. Allora qual è il significato però? Che appunto ci arriva questa contraddizione di questi politici che si celebrano loro nella giornata della memoria, perché se no, se non partecipi alla giornata della memoria, che lezione ti vuoi candidare? Se dici no, questi ebrei, e cosa puoi fare? Fare la giornata della memoria. Ma cos'è il significato a questo punto, leggendo all'interno di questa cornice? Le foglie, i mariti, tutti Perché non tutti allora, se il significato della Shoah è locale? Perché non la celebrazione di ogni conflitto? Ogni giorno facciamo una celebrazione. Finché non stuferà tutti come ha stufato tutti la giornata della memoria. Ha stufato. E si dirà, questi ebrei no, hanno rotto le palle, perché vogliono tutto loro, sono sempre le uniche vittime della storia, sono gli unici che subiscono. Allora che significato è porre a fianco una all'altra? Secondo me, il fatto di voler rimuovere questo messaggio universale. Cioè, che alla fine, di localizzare i conflitti, di togliere il valore universale della giustizia, di appiattire la Shoah su qualunque altro conflitto proprio per non riconoscere la sofferenza di nessuno, perché stai negando il significato universale a cui questo conflitto rinvia, stai negando l'idea stessa di giustizia volendo localizzare la Shoah. C'è dietro quello, allora si capisce perché certi politici, perfettamente conseguente che siano certi politici soprattutto a distinguersi per questa smania celebrativa. Questo è anche il motivo per cui noi come fondazione abbiamo deciso esplicitamente di spostare il giorno, non più il 27, ma il 29. Grazie.